Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Laura Silvia Battaglia, ben trovati per questa nuova puntata di Radio 3 Mondo. Oggi è mercoledì 16 dicembre, ci avviciniamo al Natale e dunque parliamo di Natale in Europa senza libertà, tornando in due paesi europei appena più a nord dell'Italia, cioè Austria e Germania, alle prese con misure anti-Covid abbastanza stringenti, direi più stringenti di quelle attualmente in atto in Italia. È il caso soprattutto della Germania e del discorso al Parlamento della cancelliera Angela Merkel, molto preoccupato per la verità, mandato in onda domenica mattina dalle emittenti tedesche, e quello dell'Austria che deve vedersela anche con il contrasto al terrorismo e con misure appena introdotte che fanno molto discutere, soprattutto nei confronti delle minoranze di fede islamica. Per la piazza online i suggerimenti di oggi in redazione sono a cura di Marina Lalovic e vanno su questi temi, su questi profili e su questi hashtag. Ovviamente se volete seguire i profili Twitter dei due cancellieri, Angela Merkel per la Germania e Sebastian Kurz per l'Austria, e poi ancora per l'Austria segnaliamo il profilo delle autorità religiose islamiche dell'Austria, che sono attualmente molto sotto l'attenzione del governo. Potete andare sul sito www.derislam.at. Per i vostri commenti inviateci un sms o un whatsapp al 335-5634-296 oppure scriveteci su Facebook e Twitter, dove ci chiamiamo Radio 3 Mondo.
Damen und Herren, geschätzter Herr Präsident, lieber Emanuel, ich möchte mich zunächst einmal für die Einladung nach Paris bedanken, auch danke sagen für unser gutes Arbeitsgespräch und ich habe die Konferenz mit Angela Merkel, Mark Rutte, Ursula von der Leyen und Charles Michel als sehr wertvoll empfunden, mit dem Ziel, gemeinsam zu besprechen, was wir tun können, um Europa noch sicherer und somit auch wieder leben.
Stiamo ascoltando a Radio 3 Mondo le parole del cancelliere austriaco Sebastian Kurz. Sono delle parole che ha pronunciato già un mese fa, il 10 novembre del 2020, e il cancelliere austriaco qui afferma che l'Europa ha bisogno di un approccio più forte contro le minacce terroristiche, perché dice letteralmente questi terroristi non hanno confini. Queste parole sono state pronunciate da Kurz in occasione del mini summit sul terrorismo dell'Unione Europea, poco dopo i recenti attacchi in Francia e in Austria. Ricordiamo infatti che in Austria c'è stato un attentato il 2 novembre scorso nella capitale Vienna, e che ha determinato una serie di misure importanti per riuscire tra l'altro a capire come prevenire la radicalizzazione, prevenire attentati di questo genere, e poi attività che vanno anche a intercettare tutte le nuove misure anti-Covid. E allora, per capire che Natale sarà a Vienna, in Austria o comunque in quest'area, approfondiamo il tema con il nostro ospite. Abbiamo con noi Franz Kössler, giornalista del magazine austriaco Falter. Buongiorno Kössler.
Buongiorno,
ecco, le chiediamo che peso ha avuto l'attentato dello scorso 2 novembre sul clima politico, ma anche sociale generale in Austria in questo momento storico.
Questo attentato è stato un grande shock per l'Austria, che è un paese molto tranquillo, molto pacifico e anche molto sicuro, si pensava. Ed è venuto fuori che invece, al di fuori un po' della luce della pubblica, si è formata una rete di estremismo di ispirazione religiosa islamica, che con connessioni con la Germania, con la Francia, cioè con una rete internazionale. Però sembra un fenomeno molto isolato. C'è stata un'operazione di polizia molto discussa anche in Austria, antiterroristica, però mirata contro la fratellanza fratellanza muslimica, e invece che non è un'organizzazione terroristica, ma più un'organizzazione sociale che ha delle frange violenti. C'è stata questa operazione di polizia, però non c'è stato neanche un solo arresto nell'ambito di questa operazione. Comunque sembra che questa rete terroristica purché con legami internazionali, sia un fenomeno molto ristretto e molto ben controllabile.
Ecco, un fenomeno ristretto che però ha anche un punto importante di osservazione, cioè le carceri e tutti gli aspetti collegati alla eventuale certezza che chi ha compiuto alcune attività si sia veramente riabilitato. Insomma, questo è anche il caso dell'attentatore dello scorso 2 novembre.
Beh, l'Austria è un sistema carcerario molto liberale, diciamo, che dopo qualche tempo passato in carcere i condannati hanno gli viene dato uno spazio libero per risocializzarsi, e pare che in questo spazio libero si sia verificato la radicalizzazione di questo tipo qua, dell'attentatore che poi è stato ucciso. Però c'è dietro anche un grande mismanagement, grandi errori dei servizi che appunto avevano il compito di osservarlo, di seguirlo, e ci sono state anche segnalazioni internazionali che questo individuo si sia radicalizzato, e invece i servizi non hanno fatto niente. Cioè, bisogna cercare un po' la responsabilità anche nel sistema dei servizi, della sicurezza interna austriaca, e non solo della radicalizzazione. Il governo invece sta cercando di orientare tutto verso la responsabilità delle comunità religiose, che crea una tensione fra le varie comunità in Austria che non è molto tranquillizzante.
Ecco, appunto, a questo proposito Kurz parla di reato di Islam politico, ma l'Islam, ecco, lo diceva lei prima, è anche uno, nessuno è 100.000. Ecco, quali sarebbero i criteri poi per definire alla fine una persona radicalizzata? Basterà un post sui social media, o conteranno le frequentazioni, i precedenti penali, la famiglia di provenienza, la comunità che si frequenta, eccetera? E che ruolo appunto potrebbero avere in questa osservazione i servizi, dovendo avere anche delle competenze molto molto specifiche?
Beh, infatti c'è un po' il rischio, e questo è un grande dibattito politico in Austria, c'è il rischio di creare un clima di sospetto generalizzato verso l'Islam, e come lei ha detto, che è solo una frange molto minoritaria e marginale dell'Islam, della comunità islamica in Austria, che è radicale. Il problema è che la rappresentanza ufficiale, cioè la comunità religiosa islamica, finora non ha affrontato questo fenomeno dell'estremismo come un problema loro. Noi diciamo non hanno niente a che fare con l'Islam. Invece ora, dopo questo attentato, hanno accettato per la prima volta che c'è una responsabilità anche interna, che loro non hanno preso atto di queste tendenze radicali, non le hanno combattute. Ora il governo ha creato un ufficio di osservazione dell'Islam politico, che è un termine molto controverso, molto discusso anche in Austria, perché appunto questo sospetto generalizzato, e ha creato questo posto di osservazione, e non si capisce bene secondo quali criteri, perché appunto questo termine dell'Islam politico non è un termine ben definito. C'è un rischio che l'Austria, che ha dei legami molto molto stretti con i servizi israeliani, anche abbia un po' assunto questo approccio, che per esempio la Fratellanza musulmanica, che è un'organizzazione di tendenza terroristica, che è molto discusso. Cioè, in questo è una strategia, penso soprattutto a uso interno, perché come si sa il cancelliere Kurz, che è del Partito Popolare, ha preso un sacco di voti, è riuscito a prendere un sacco di voti dall'estrema destra, e in tutte le cose che fa, anche in seguito all'attentato, mira a questo potenziale elettorale, ed è una cosa molto rischiosa, che non contribuisce bene a risolvere il fondo dei problemi con le frange radicali dell'Islam in Austria.
Ecco, a questo proposito apriamo i suggerimenti dalla redazione, gli approfondimenti di Marina Lalovic, a cura di Marina Lalovic. Ci sono degli approfondimenti interessanti. Uno viene offerto da Al Jazeera nella sua versione in inglese. Al Jazeera, lo ricordiamo, è comunque un'emittente del suo cuore, dell'emittente araba che è vicina ai fratelli musulmani. Infatti c'è un pezzo oggi su Al Jazeera che si intitola La retorica anti-islamica aumenta dopo l'attacco di Vienne. Poi il Financial Times propone proprio un argomento, un approfondimento sul tema dell'Islam politico, e il titolo di questo articolo è: che cosa c'è dietro il piano di attacco dell'Islam politico in Austria. Kossler, in ogni caso, lei appunto diceva delle nuove misure poste dal cancelliere. C'è anche una certa preoccupazione che le misure anti-terrorismo si saldino con le misure anti-Covid, dando alla polizia austriaca più potere del necessario in questi giorni. È così?
No, questo non lo direi, perché sono due cose separate. Del terrorismo si occupano i servizi, la polizia di Stato, invece l'altro è una cosa di ordine pubblico. E c'è anche una grande sensibilità su questo tema. Infatti c'è stata la proposta di limitare anche le riunioni familiari, cioè di dire quante persone possono riunirsi per Natale, quanti nuclei familiari, per evitare un contagio troppo forte. E questo poi è stato subito cancellato, perché appunto la gente ha detto: ma ora venite a casa nostra a controllare, così sarebbe troppo. Io penso che questo rischio di poteri troppo larghi per la polizia è molto limitato. C'è una grande sensibilità, ci sono tanti avvocati, giuristi, così, che ogni volta che il governo propone qualcosa sono subito là a verificare, a controllare, e anche da parte del governo, cui fa parte anche il partito dei Verdi, che è molto di sinistra, molto liberale, molto sensibile anche su questi temi, che è un contrappeso anche contro eventuali tendenze autoritarie. Io, che sono anche molto sensibile su questo tema, non li vedrei.
Ecco, quindi non ci sarebbero preoccupazioni sulla libertà, diciamo così, di movimento collegata a queste vicende. Un'ultima domanda, Franz Kössler, in generale, senza andare ai numeri, ma qual è la situazione riguardo alla pandemia? Tutti i paesi europei la stanno attraversando una seconda ondata. C'è preoccupazione tra la popolazione a questo proposito, anche rispetto alle festività, diciamo così, natalizie?
Certo, c'è molta preoccupazione, anche perché il Natale in Austria è proprio la festa familiare, la festa nazionale, con tutti i mercatini di Natale, con le manifestazioni, gli incontri, invece è tutto cancellato, tutto chiuso. L'Austria segue un po' una strategia diversa rispetto alla Germania, per esempio, che la Germania ora chiude per Natale, sono dei decreti molto restrittivi. Invece l'Austria ha incominciato già 3 settimane fa, ha fatto un lockdown abbastanza forte, abbastanza rigido, e ora stanno un po' allentando. Da una settimana i negozi hanno riaperto, i ristoranti rimangono chiusi, però ci sono più possibilità, ci sono anche gli impianti sciistici che hanno riaperto, altro tema molto controverso, però cercano di creare un po' un clima più liberale, più aperto, appunto per le feste di Natale. Poi dopo Natale si vedrà cosa succede.
Quindi una situazione non tanto diversa da quella italiana. Grazie ancora a Franz Kössler, giornalista al magazine austriaco Falter, per essere stato con noi questa mattina. Grazie, e ricordo ai nostri ascoltatori che potete iscrivervi alla nostra newsletter per ricevere la rassegna stampa del mattino, e adesso contattarci via sms al numero 335 5634 296. Aspettiamo le vostre domande, richieste, commenti.
Wir sind in einer entscheidenden, vielleicht in der entscheidenden Phase der Pandemiebekämpfung. Und alle historischen Erfahrungen lehren, dass gerade die zweite Welle einer Pandemie die weitaus anspruchsvollere ist als die erste. Die Fallzahlen liegen auf einem viel zu hohen Niveau. Und ganz alarmierend ist, wie sehr die Zahl der Menschen wächst, die intensivmedizinisch behandelt werden müssen.
Qui a Radio Tremondo ascoltiamo il discorso tenuto alla Bundestag di Berlino mercoledì scorso, la parte della cancelliera tedesca Angela Merkel, che ha spinto per restrizioni più rigide per contenere la seconda ondata di Covid nel paese. Dice la Merkel: siamo in un momento cruciale, è la fase cruciale del controllo della pandemia. Tutte le esperienze passate mostrano che la seconda ondata è molto più difficile della prima e il numero dei casi è ancora troppo alto, per cui ecco, da qui ricordo che il documento è stato pubblicato e mandato in onda dalla televisione Raptly e risale al 9 dicembre, da qui il lockdown di Natale tra i più ristretti, diciamo così, restrittivi dell'Europa. Ecco, cosa succede dunque in questo momento in Germania? Ricordiamo tra l'altro qualche numero: il Robert Koch Institute ha riportato che giovedì scorso ci sono state 952 vittime e al momento in Germania sono registrate più di 27.000, quasi 28.000 nuove infezioni, quindi anche questo aspetto ha costretto il governo a restringere le maglie, diciamo così. E allora per sapere cosa accade in Germania abbiamo con noi Agnese Franceschini, giornalista della radio e della televisione pubblica tedesca WDR. Buongiorno Agnese Franceschini.
Buongiorno a tutti.
Grazie per essere con noi. Ecco, intanto Agnese Franceschini, in cosa consisterà esattamente questo lockdown di Natale che già, detto così, suona molto restrittivo?
Beh, è iniziato oggi e consiste nella chiusura di tutti i negozi, a parte i negozi di alimentari e quelli di prima necessità, quindi anche le farmacie, e in alcune regioni vengono considerate prima necessità, lo tengo a dirlo, anche i libri, quindi ad esempio qua a Berlino le librerie saranno aperte perché i libri appunto vengono considerati come beni di prima necessità, vengono chiusi, viene sconsigliato di viaggiare, si consiglia di lavorare in forma home office, viene assolutamente sconsigliato di uscire di casa se non quando è necessario, non ci si può incontrare più di 5 persone però di 2 famiglie oppure unità abitative diverse, questo anche a Natale, quindi la sera di Natale. E insomma, queste sono più o meno le misure in generale. Il fatto è che vengono chiusi veramente tutti i negozi, e io adesso sto guardando fuori in strada e praticamente non gira nessuno. Queste sono misure. In alcuni Länder ci sarà anche un coprifuoco notturno, ma non in tutti, ad esempio in Baviera, in Baden-Württemberg ci sono queste. Il problema della Germania, l'ho detto tante volte, è che è federale, quindi non sarà in realtà uguale dappertutto. Le scuole sono chiuse, ma in alcuni Länder i bambini che vogliono andare a scuola ci possono andare comunque, e quindi diciamo in generale c'è una chiusura molto forte, in particolare poi dipenderà dai singoli Länder, dalle singole regioni.
Quindi un lockdown decisamente restrittivo, con la possibilità, diciamo così, per le varie regioni di fare una scelta all'interno di questa restrizione. Ecco, Agnese, intanto la Germania annuncia ai cittadini, ma soprattutto preme, no, per avere il vaccino prima della fine dell'anno, il 29 dicembre sembrerebbe una data possibile. Ci sono state notevoli pressioni sulle autorità europee e su BioNTech Pfizer da parte del ministro della Sanità Spahn?
Spahn ha cercato, cioè, da una parte ha fatto sì pressioni perché lui stesso riceveva pressioni, e poi per il fatto che la Biotech è un'azienda tedesca e quindi tutti si chiedevano: vabbè, ma noi abbiamo trovato il vaccino, perché non dobbiamo essere gli ultimi in un certo senso. Però in realtà la Germania si è mantenuta sulla linea europea, cioè Spahn ha continuamente ripetuto che la Germania lo farà quando lo dice l'Europa. E visto che l'Europa credo lunedì darà probabilmente il via libera al vaccino, la Germania ha annunciato che dalla prossima settimana i centri per le vaccinazioni sono già tutti pronti, è tutto pronto, e quindi comincerà dalla settimana prossima. Però non è che la Germania volesse partire prima, ci sono state delle pressioni più che altro da parte dell'opposizione, però da parte del governo c'è una linea filo europea e europeista sempre molto, molto chiara, molto netta. Lo facciamo quando lo dice l'Europa.
Quindi si resta comunque in attesa delle decisioni europee, intanto per gli approfondimenti su questi temi. Oggi in redazione Marina Lalovic suggerisce diverse letture che vi suggeriamo a nostra volta. Ecco, abbiamo, se volete leggere, un articolo di New Statement che si intitola "Perché le misure tedesche per combattere il Covid-19 invidiate da molti non funzionano più", e poi ancora delle analisi oggi sul New York Times, ma anche su Politico, su quanto quest'anno, questo 2020, sia stato difficile anche per la Merkel e sul rapporto anche con i populisti europei. Ecco, Agnese Franceschini, una domanda sulla cancelliera. La sua autorevolezza non sembra diminuire nonostante il compromesso con i paesi populisti, l'Ungheria e la Polonia. Oggi il New York Times dice che ha avuto ragione a dialogare con loro in un anno che non è stato facile politicamente nemmeno per lei, oltre al problema del Covid.
Beh, in effetti per Angela Merkel sono momenti estremamente difficili, perché lei è vero che è la cancelliera, però non è più presidente della CDU, del Partito Cristiano Democratico, praticamente è a tempo, nel senso che l'anno prossimo ci saranno le elezioni e lei sarà fuori completamente, quindi ha questo grande carisma, questa grande importanza come cancelliera, però politicamente è abbastanza debole, non può, e questo si è visto proprio nella gestione di questa crisi dovuta al coronavirus, vale a dire che lei sono mesi che insiste per una chiusura totale, per una chiusura molto forte, ma non viene seguita né dal suo partito né dagli altri Länder della Germania, e questo è chiaro. Lei ha usato il suo carisma, ha usato la sua, qua la chiamano la mamma Merkel ormai qua in Germania, c'è un forte legame da parte della popolazione con lei, però in effetti non ha molto potere, ha più potere in Europa che qua in Germania, ecco, questo possiamo dirlo adesso come adesso, perché abbiamo visto appunto come è riuscita a gestire la crisi con l'Ungheria e la Polonia, come riesce anche a gestire la crisi contro Putin, con la Turchia, su questo nessuno lo mette in dubbio, però qua in Germania purtroppo, devo dirlo, da parte di molti, lei non ha praticamente potere, può semplicemente ogni volta richiamare tutti i Länder in queste riunioni che fanno virtuali, cercare di sollecitare a prendere misure, però purtroppo la Germania in questo momento non ha una guida molto forte e stabile, questo si vedrà probabilmente alle prossime elezioni, insomma.
Ecco, quindi mamma Merkel, diciamo, comunque resta saldamente in sella al buon volere dei tedeschi, e ricordiamolo, questa misura che è stata decisa, già ribattezzata lockdown di Natale, parte oggi e terminerà domenica 10 gennaio, e poi il 2021 farà il resto, speriamo certamente, non solo per la Germania ma per tutti, anche con il vaccino. Allora, grazie ancora Agnese Franceschini per essere stata con noi, grazie, lo ricordo, Agnese Franceschini è giornalista della radio e televisione pubblica tedesca VDR, e oggi è una giornata particolare. Noi abbiamo parlato di e stiamo parlando di Germania e di Austria, e c'è una personalità del mondo musicale di cui oggi si celebra il 250° anniversario della nascita. Stiamo parlando di Ludwig van Beethoven, quindi un grandissimo compositore che è anche poi identificato con l'inno europeo, quindi Beethoven è di fatto l'Europa. E questa grande festa musicale nel giorno Natale del musicista è una festa anche per Radio 3, che sta dedicando ampi spazi di ascolto e di approfondimento nel palinsesto di quest'anno a questo grandissimo compositore. È un piano di incursioni sotto forma di ascolti musicali, e nella nostra trasmissione abbiamo deciso di proporvi un'aria del Fidelio. Perché il Fidelio? Il Fidelio è l'unica opera per musicale, quindi anche con le voci che Beethoven realizzò, tra l'altro un'opera che alla fine non fu all'inizio accettata tanto bene e che venne per la prima volta rappresentata a Vienna, quindi è un elemento che collega la Germania all'Austria e che parla di che cosa? Parla di giustizia, di ingiustizia e di una donna che si chiama Leonore, che si traveste da uomo e si fa chiamare Florestan per entrare nella prigione dove appunto è imprigionato il suo amato. E dal Fidelio ascoltiamo adesso l'aria O Namellose Faunde, cioè O Gioia Indicibile, che è il duetto dal secondo atto, eseguito dai Wiener Philharmoniker diretti da Leonard Bernstein, il soprano è Gundula Janowitz e il tenore è René Collo. Qui a Radio Tremondo, Gioia Indicibile O Namellose Faunde dal Fidelio di Ludwig van Beethoven, il nostro omaggio di oggi a questo compositore grandissimo nel suo 250esimo anniversario dalla nascita. Lo ricordiamo, tutta Radio 3 è in fil rouge rispetto a questa celebrazione, una celebrazione per la quale ogni trasmissione oggi sceglie in qualche modo un brano di Beethoven. Ricordiamo, vi abbiamo proposto il Fidelio, che venne rappresentato tra l'altro al Teatro di Vienna il 20 novembre del 1805, una storia di giustizia, libertà e anche di amore coniugale. Infatti il duetto tra Leonora e Florestano, l'abbiamo ascoltato, è un momento di intensità folgorante perché si accompagna alla certezza della salvezza proprio di Florestano. E questa è Radio Tremondo di oggi, quindi con questa gioia, ricordandovi tra l'altro che alle 20:30 stasera ci sarà un concerto dal vivo a Radio 3 con i pianisti Gabriele Strata e Andrea Lucchesini, il quartetto Prometeo e il violista Luca Improta. Vi saluta tutta la redazione, alla console Danilo Solidani, alla regia Daria Corrias, Anna Maria Giordano, curatrice del programma, in redazione Giulia De Luca, Marina Lalovic. Vi saluta Laura Silvia Battaglia, che vi parla adesso. E l'appuntamento Radio Tremondo domani mattina alle 6:50 con la rassegna stampa e Dario Fabri, alle 11 con i nostri nostri ospiti. E adesso è il momento di Radio 3 Scienza con Elisabetta Tola. Restate ancora su Rai Radio 3. Buon ascolto.